Buonasera a tutti, un saluto anche al pubblico presente. Informo a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, segretario generale.
Bossi Sergio, presente. Cerutti Massimo, presente. Zanetta Massimo, assente. Pagani Michele, presente. Pastore Maria Piera, presente. Moia Vittorino, presente. Vicario Diego, assente, giustificato. Mora Andrea, presente. Manca Mariano, presente. Nonnis Roberto, presente. La terza Luigi, presente. Zanetta Valentina ha avvisato che arriverà in ritardo. Ok. Marone Giulia, assente, giustificata. Pastore Pierluigi, presente. Fagiano Roberto Cataldo, presente. Calderoni Simone, presente. E Fornara Andrea, presente. Possiamo procedere.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:40 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Procediamo con il primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente, io inizio con il fare le condoglianze alla famiglia Strigini, alle figlie, a Maura e a Chiara per la perdita del papà Giovanni, che ha ricoperto anche in comune il ruolo di consiglio dentro di membro della commissione edilizia e commissione forse del paesaggio. Comunque ha avuto queste cose qua, io volevo semplicemente a nome mio, ma a nome credo di tutto il Consiglio Comunale, fare le condoglianze alla famiglia Strigini, in modo particolare alle due figlie. Poi devo fare anche una comunicazione, devo comunicare una variazione di cassa sul bilancio di previsione 2022 e 2024 con verbali di giunta del 6, numero 6 del 18 gennaio 2022. Grazie.
Grazie signor Sindaco, prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io voglio ricordare Gianni perché è stato in lista con noi nelle passate legislazioni. Un tecnico, voglio dire, più che un tecnico era un artista Gianni, perché aveva una dotazione naturale che era quella di poter disegnare a mano libera in maniera veramente eccezionale. Io ricordo che a lui avevo chiesto di farmi alcuni schizzetti di un rifugio alpino e lui era veramente contento di averlo fatto ed era, oserei dire, era geometra nel senso che aveva costruito e aveva progettato, ma aveva anche realizzato alcuni suoi sogni, nel senso che nella chiesa parrocchiale aveva ridisegnato tutto l'interno, aveva ridisegnato quello che erano i particolari, i fregi, quindi era uno che ci teneva moltissimo a questa nostra città. E lo voglio ricordare perché effettivamente è stato per me anche un maestro in alcune cose. Anch'io voglio rinnovare le condoglianze a Chiara e a Maura perché il papà ha sempre aspettato anche a lui che arrivassero queste figlie, una a Bruxelles e un'altra a Lione, e quindi anche questa lontananza si capiva che era una cosa che lo faceva anche un po' così, gli dispiaceva, ed era, si illuminava quando arrivavano a casa, quando Chiara arrivava, e quindi voglio rinnovare a loro le mie condoglianze, ricordando loro che è stato proprio un grande il Gianni. Grazie.
Grazie per Luigi Pastore. Possiamo procedere con il secondo punto all'ordine del giorno, ad oggetto approvazione e convenzione per la gestione associata del patrimonio immobiliare, immobiliare assegnato pro quota a seguito dello scioglimento spegnere. Ricordatevi, lo so, sono nuovi, quindi per le prime volte dobbiamo abituarci. Riprendo, immobiliare assegnato pro quota a seguito dello scioglimento della società Acquedotto di Borgomanero Gozzano Uniti SRL. Prego la parola al nostro sindaco per la relazione. Prego, signor sindaco.
Grazie, signor Presidente. Allora, questa sera porto come proposta di delibera l'approvazione della convenzione della società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti SRL, dove il nostro comune ha una quota del 43%. In vista dello scioglimento della società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti SRL, registrato nella Camera di Commercio il 31 luglio 2018, la stessa dava corso a un progetto di scissione con cui si scorporavano le reti, le attrezzature e gli impianti attinenti alle attività del servizio idrico integrato a favore di Acque Novara VCO S.p.A., mentre rimaneva proprietaria di alcuni immobili e diritti di percepire i frutti della gestione dei contratti in essere su alcuni beni trasferiti. Quindi questa società rimanevano sostanzialmente che cosa? La centrale del Pellino a Cesara, la centrale sulla Gogna a Invorio, gli stabili di Borgomanero in via Loreto 19, dove oggi è sede di Acqua Novara VCO, e con la chiusura della società sono stati anche trasferiti in capo ai comuni soci, che adesso vi elenco, anche il diritto di gestire per 30 anni le antenne installate sui beni appunto trasferiti ad Acque. Ci sono delle antenne telefoniche, dove le aziende pagano dei contributi che incassa, okay, l'acquedotto. Installazione di nuove e anche di nuove antenne, di percepire quindi i frutti derivanti dal taglio anche della legna dei boschi che sono stati comunque ceduti. Noi abbiamo comunque, tagliamo la legna, vendiamo e incassa l'acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti. I comuni soci sono il comune di Borgomanero per il 43%, come vi dicevo prima, poi c'è il comune di Gozzano, il comune di Gattico per il 10%, il comune di Maggiora, Gargallo, Boca, Cavallirio e Sorriso. Okay? A capo, cioè, o meglio, come comune capo convenzione, io non c'ero, ma da quello che ho sentito, c'era il comune di Gattico. Il comune di Gattico per un semplice motivo, perché il dottor Fornara, che era segretario del comune di Gattico, era anche segretario di questo acquedotto, quindi aveva insomma un po' in mano la situazione. È andato in pensione e devo dire che sono nati i primi problemi. Adesso la convenzione è scaduta e quindi io questa sera sono a proporvi di rinnovare questa convenzione che è stata decisa nella conferenza dei sindaci del 3 febbraio 2022. In questa riunione non c'era nessuno che voleva prendersi la gestione di questa società, perché oggi i comuni hanno sempre meno tecnici, hanno sempre meno personale, la gestione di per sé porta via parecchio tempo, e quindi a partire dal sindaco di Gattico, ma tutti hanno sollevato una serie di problematiche, quindi nessuno si voleva prendere la gestione, quindi non c'era nessuno che voleva diventare il comune capo convenzione. si è trovata una quadra di questo tipo, quindi rimarrà fino a fine 2022 la gestione, quindi capo convenzione, il comune di Gattico, nel 2023 Gozzano, nel 2024 Maggiora. Nella convenzione sostanzialmente che trovate nella vostra documentazione che alle ultime pagine è rimasta pressoché uguale, abbiamo sostanzialmente dato la possibilità al comune capo convenzione per quanto riguarda la necessità di assumere spese non preventivate. Ultimamente è successo che bisognava mettere a norma delle staccionate sulla centralina, non ricordo se quella del Pellino o quella sulla Gogna, ma la possibilità di spesa per quanto riguarda il comune capofila era a 1000 euro. Capite che con 1000 euro si fa un po' poco e quindi tutte le volte si deve tutte le volte che si va a affrontare una spesa superiore ai 1000 euro convocare tutti i sindaci per deliberare, okay, i 1000 euro. Abbiamo portato questo a 5000. Poi la durata della convenzione è quella di 3 anni e credo che per il resto sia rimasto pressoché uguale. Grazie.
Grazie signor Sindaco, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi e consiglieri, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Roberto Faggiano.
Sì, buonasera Presidente Nonnis, Sindaco, Assessori, colleghi e consiglieri. Solo un appunto al Sindaco e a chi da giugno in poi siederà nella conferenza dei sindaci, perché nello schema di convenzione all'articolo 6 per quanto riguarda i proventi si dice: i proventi relativi ai beni gestiti in convenzione derivanti da contributi saranno incassati dal comune capo convenzione, che provvederà in sede di riparto ad imputarli a favore dei singoli comuni sempre in base alla quota di comproprietà al patrimonio di ciascun comune. E per l'amor di Dio, non fa una grinza. L'unica cosa è che, siccome penso che non ci saranno questi utili straordinari da parte della società, chiedo appunto a chi rappresenterà il comune di Borgomanero successivamente magari di far approvare una sorta di gentleman agreement per cui i proventi che verranno realizzati possano essere magari utilizzati per il miglioramento ambientale, a dei fini ambientali nella zona dei comuni che fanno parte della convenzione, anche perché credo che i proventi ripartiti pro quota non saranno così incidenti sul bilancio dei comuni partecipanti.
Grazie consigliere Faggiano. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie Presidente. Faccio un minimo di premessa. Sono andato provato a mettere in fila due dati delle centraline, in particolare della centralina sulla Gogna, quella che è nella Valle della Gogna, vicino in comune di Invorio, e prende e attraversa la derivazione è in comune di Ameno. La portata che, devo dire due parole dal punto di vista tecnico per spiegarmi, la portata che è in concessione, e penso che il consigliere Pastore Piera si ricordi di queste cose, perché quando lei era sindaco era stata data in concessione ai Capra la derivazione. Allora, la portata in concessione sulla Gogna è di circa 900 litri al secondo. Questa è la concessione data alla... Io ho fatto un conto, diciamo che questa è la portata massima. La portata media, che tiene conto dei periodi di periodi di magra, è stata calcolata, non da me, ma ho visto alcune proiezioni, in 660 litri al secondo. Il salto che c'è sulla centralina della Gogna è di 48 metri. Da quattro calcoli fatti, la potenza nominale di questa centralina è di 310 kW. 310 kW, considerando le perdite e quant'altro, e quindi un coefficiente, diciamo, di perdita per attriti e quanto vogliamo, diciamo che abbiamo circa 248 kW di potenza al giorno. Allora, la produzione annua, in questo caso, considerando 330 giorni e quindi un mese di fermo, insomma, ho cercato di mettere delle cose che siano abbastanza reali, significano 1.964.000 kilowatt, cioè 1.964 megawatt. Allora il prezzo del megawatt era 40. Questo è l'andamento del prezzo del megawatt negli ultimi anni. Allora, si parte da circa 50 nel febbraio del 2020. Oggi il megawatt, questo picco, sono 350 euro a megawatt. Diciamo che questo è un picco anomalo, perché siamo in un momento di, magari, di guerra, però non è più 50 euro a megawatt. Considerando una media di 250 euro per megawatt, se facciamo 350 abbiamo una produzione annua di 680.000 euro, se facciamo una produzione di 250 euro megawatt, che è più reale perché tiene meno conto di quelli che sono gli sbalzi, questo è il prezzo non della corrente elettrica che paghiamo noi, è il prezzo dell'energia che viene pagata a livello come se fosse il petrolio, quindi ha delle oscillazioni, non è un contratto fisso, questo prezzo viene stabilito neanche in Italia, ma viene stabilito in Olanda. Diciamo che avremo circa 491.000 euro all'anno. Ora, mi spiace consigliere Faggiano, ma questa è una risorsa importantissima, considerata che questa è per una centralina. Qui le centraline sono due, no? Allora, a mio giudizio, io credo che il Comune di Borgomanero debba valorizzare questa realtà. Valorizzarla cosa vuol dire? Vuol dire che a mio giudizio è un piccolo tesoro che va tenuto in considerazione, e io penso che il Comune di Borgomanero debba essere capofila in questa vicenda. Cioè, non credo che si possa delegare il Comune di Gattico, di Gozzano o di Maggiora alla gestione di una cosa come questa. Secondo me bisognerebbe fare in modo che ci sia o del personale pagato anche da tutti gli altri che segue questa cosa. Certo, è una cosa più difficile questa, sono d'accordo che è una cosa che non è facilissima da affrontare, però è una cosa che è estremamente redditizia, a mio modo di vedere. Questi sono dati reali, cioè non è che sono dati campati per aria. Certamente non è più il discorso, 450.000 euro sono, si potrebbe, faccio un esempio, ho fatto due conti, equivalgono a circa il 20% di sconto sulla tassa rifiuti, che è di circa 2.500.000 euro, la tassa su, quindi voglio dire che è una risorsa importante, potrebbe essere una risorsa che paga per esempio un trasporto urbano. Se facciamo il conto della massaia, no? E diciamo questi soldi, questa cifra equivarrebbe, se facciamo un conto sugli oneri di urbanizzazione, a 20 euro al metro quadrato, equivarrebbe a 150 appartamenti costruiti in un anno in Borgomanero, grosso modo, da 120 metri quadrati. Ora, voi capite che questa è una risorsa che, secondo me, va valorizzata, estremamente valorizzata. È una cosa che, il Comune di Borgomanero dovrebbe, magari anche soltanto fare una società assieme a Enel o a Sorgenia per queste cose, ma tenere una presenza comunale dentro questa società. Perché il fatto di dover delegare Gattico, e capisco quello che dice il sindaco, a suo tempo c'era il
il segretario che gestiva un po' tutte queste cose, però le centraline oggi, guardate che se voi andate in una valle, andate in Vallestrone, in qualunque valle, trovate un sacco di centraline che vengono riutilizzate, vengono ripristinate proprio perché hanno finanziamenti, perché è un'energia green, innanzitutto. Quindi è un'energia che rientra nei piani, diciamo, di sviluppo, e hanno delle facilitazioni per quanto riguarda i finanziamenti. Quindi, a mio giudizio, io sono del parere che, adesso non so cosa succederà dopo il 2024, non lo so, questo non ho ancora capito, però io non vorrei proprio che al 2024 si facesse un'asta per dire mettiamo in vendita le centraline. Cioè, secondo me il Comune di Borgo Nero deve essere in prima fila alla gestione di questa cosa. Deve essere in prima... Capisco che è una cosa difficile, che è una cosa che richiede impegno, che è una cosa che richiede personale. Però forse a fronte di queste cifre, che non sono inventate, vale la pena fare una riflessione. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola al nostro sindaco.
Allora, consigliere Pastore, io condivido in parte quello che lei ha detto. Oggi noi incassiamo dall'acquedotto, tra affitti, circa 60.000 euro l'anno, che vengono suddivisi al 43% per il Comune di Borgomanero. Il 43% non è la maggioranza. Quindi, in quella sede, ok, si sta puntando alla vendita delle centraline, del capannone, dei terreni, perché questa è stata la scelta dei sindaci. Io non mi sono assolutamente tirato indietro su questa cosa, perché quando andranno all'asta, io spero, dopo un'attenta valutazione, perché non è che decidiamo noi sindaci a che prezzo vendere le centraline, quindi si è dato un incarico alla... come si chiama l'azienda? Per fare un'attenta valutazione di tutto ciò che i comuni sono in possesso. Dopodiché verranno fatte delle gare singole per ogni immobile, dove i comuni possono tranquillamente partecipare. Però attenzione, perché abbiamo ancora un contratto di, non vorrei dire una sciocchezza, mi pare di 6 anni ancora, per quanto riguarda il Capra. Nei prossimi 2 anni le due centraline dovranno essere sistemate, perché hanno dei problemi che non si possono più portare nel tempo, dobbiamo risolvere, dobbiamo sistemarle, e quindi verranno chiesti ai comuni dei soldi. Il Comune di Borgomanero potrebbe anche avere questi soldi, altri comuni più piccoli probabilmente no. Siamo sempre in quota, però capisce che i comuni piccoli sono ancora più... Quindi loro vogliono sostanzialmente vendere, liquidare questa società, ok? E noi siamo in minoranza, comunque siamo al 43%. Quindi io ritengo che questa cosa vada assolutamente seguita. Noi non ci siamo proposti come comune, perché non abbiamo il personale neanche noi per seguire queste cose. C'è qua il dirigente, l'architetto Paolo Volpe, e con il segretario ci siamo confrontati parecchie volte su questo argomento. Noi abbiamo già lo sportello unico che aiuta tutti i comuni, e sono 28 comuni, e ci manca personale. Se dobbiamo dedicare 2 persone, perché questo si tratta, di almeno un paio di persone che seguono questa cosa, capite che, non potendo assumere, non avendo le possibilità economiche di assumere, ok, ci siamo arenati, ci siamo fermati, però ci siamo confrontati e abbiamo valutato l'ipotesi, ok, di acquisire queste centraline, di acquisire perché no, il capannone di Via Loreto. Sono tutte valutazioni che noi abbiamo fatto dal 13 giugno in avanti. Chi sarà qua dovrà affrontare anche questo problema.
Grazie signor Sindaco. Prego la parola per il secondo intervento al consigliere Roberto Faggiano.
Grazie, non l'avrei fatto, ma essendo stato chiamato in causa, tra l'altro è abbastanza curioso, però essendo stato chiamato in causa ovviamente devo sottolineare quello che è il mio pensiero. Ringrazio dei dati che ci ha fornito il collega Pastore. Registro solo che lui ci ha paventato degli ipotetici ricavi, qui si sta parlando di proventi, per cui ai ricavi bisogna togliere i costi. Attenzione, perché altrimenti se diciamo alla gente che tiriamo su 1 milione, ma non gli diciamo che magari ci sono 990.000 euro di costi, la cosa cambia. Sto tirando cifre ovviamente per paradosso. Io resto sul flusso di cassa di cui abbiamo parlato, e sono 60.000 euro, e resto dell'idea che quelli potrebbero essere dei fondi destinati a un miglioramento dell'impatto ambientale. Peraltro nel momento in cui lei mi propone un trasporto pubblico locale, e quel trasporto pubblico locale magari lo facciamo con mezzi elettrici, anche quello può rientrare nella destinazione di un miglioramento di impatto ambientale. Semplicemente questo, grazie.
Grazie consigliere Faggiano per la precisazione. Prego la parola e secondo intervento al consigliere Pierluigi Pastore.
Dico solo che se andiamo a esaminare il mercato di queste cose, c'è un sacco di gente che sta cercando queste situazioni. Allora, se la gente, se gli imprenditori e se le società di produzione dell'energia elettrica cercano queste situazioni e le cercano in tutta Italia e vanno a cercare anche delle piccole cose, ma se hanno fatto una centralina che il sindaco conosce benissimo, quella sulla Roggia Molinara, ma voglio dire, c'è uno che è intervenuto in quella situazione, ma che è una cosa minuscola. Voi pensate che a una derivazione della Gogna non ci sia gente che è interessata, non sia una cosa appetibile? Ma insomma, non possiamo nascondere questa cosa qua. Hanno fatto un investimento, seppur piccolo, sulla Roggia Molinara, gente. Sulla Roggia Molinara, che io sono andato a vederla, quella derivazione, sindaco, e anche lei la conosce. Ma se hanno fatto un investimento su questa cosa qua, mi viene da ridere. No, mi viene da ridere a pensare che non ci sia nessuno che interviene su queste due centraline. In questo momento dove ci sono i finanziamenti per ristrutturare queste cose, ci sono i finanziamenti per l'energia green. D'altra parte, le leggiamo sul giornale tutti i giorni. Che cosa finanzia il recovery plan? Queste iniziative, le centraline che sono green, e questa è un'iniziativa green. Allora, io dico questo, sarei molto più favorevole a dire teniamocele, facciamo di tutto per tenercele e gestircele. Mi sembra il minimo, grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Ci sono altri interventi? Se non... Prego, signor Sindaco.
Io... Per l'amor di Dio, consigliere Pastore, lo sa meglio di me la centralina del quale lei ha appena parlato, per quale motivo viene fatta su un torrente dove c'è un goccio d'acqua che producono niente tutto il giorno. Per forza, prendono 350.000 euro per 5 anni dalla Comunità Europea, per cortesia. Io capisco, siamo in campagna elettorale, ormai ognuno può sparare quello che vuole, ok? Si dicono che a Borgomanero... i ragazzi vorrebbero andare a scuola in bicicletta e non ci sono le piste ciclabili, va bene tutto, qui ognuno spara quello che vuole e quindi non voglio entrare nel merito, però attenzione, facciamo attenzione a quello che diciamo, perché i dati vanno analizzati e approfonditi attentamente. Poi ripeto, che le centraline siano una cosa appetibile, non sono qua a negarlo, ho appena detto che potrebbe essere il comune che se le compra, no? Voglio dire.
Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi consiglieri, chi vuole fare dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 2 ad oggetto approvazione convenzione per la gestione associata del patrimonio immobiliare assegnato pro quota a seguito dello scioglimento della società Acquedotto di Borgomanero, Gozzano Uniti SRL. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La proposta di delibera numero 2 per i signori giornalisti e per chi ci sta ascoltando passa con 11 voti favorevoli. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Procediamo con la proposta di delibera numero 3 ad oggetto variante urbanistica inerente alla realizzazione dell'opera pubblica relativa al tratto di completamento di via Pennaglia con viale Kennedy, secondo intervento di cui l'articolo 17,7 della legge regionale 5677 al piano regolatore generale comunale. Per quanto riguarda le delibere, questa delibera e quelle che seguiranno, chiamo l'architetto Paolo Volpe ad unirsi insieme a noi per essere di supporto in caso di necessità al relatore, che è il nostro vice sindaco Ignazio Zanetta. Prego la parola, signor Vice Sindaco.
Grazie Presidente, signor Sindaco, colleghi di Giunta, di Consiglio, il pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. Come ha avuto modo di anticipare, portiamo alla vostra attenzione l'approvazione del punto numero 3, quindi variante urbanistica inerente alla realizzazione dell'opera pubblica relativa al tratto di completamento di via Pennaglia con viale Kennedy, secondo lotto, secondo intervento, di cui è l'articolo 17 bis, comma 6 della legge 5677 al piano regolatore generale comunale. E quello che sottoponiamo alla vostra attenzione, si tratta dell'atto deliberativo che completa l'iter avviato il 10 agosto del 2021, che ha dato luogo alla redazione di una variante al PRGC relativa a una modesta modifica del tracciato del lotto di completamento di via Pennaglia. L'opera, già prevista in PRGC, in sede di progettazione esecutiva ha rilevato la necessità di una traslazione più a nord dell'asse stradale rispetto a come individuata nel piano vigente, mantenendo invariati gli innesti sulla via Gozzano e sulla rotatoria, ove attualmente a termine il primo lotto della via Pennaglia. L'iter, svolto contestualmente all'approvazione del progetto dell'opera pubblica, ha conseguito i pareri favorevoli di Regione Piemonte e degli enti preposti alla valutazione in materia ambientale, che sono ARPA, Sovrintendenza ed ASL. Con l'approvazione della variante, quindi di questo punto, allora 3, approviamo il progetto definitivo dell'opera, quindi è approvazione del progetto definitivo con variante al piano regolatore, giusto architetto, o al contrario comunque variante con approvazione del progetto definitivo. E a seguire poi dall'approvazione del definitivo verranno date in incarico per l'esecutivo e poi per l'appalto dei lavori di completamento appunto di quanto è già in esecuzione come primo lotto, all'uscito di quello che è il sottopasso di San Marco, che è stato da poco inaugurato con i tempi purtroppo che comportano anche queste modifiche. Abbiamo l'architetto Volpe che vuole trasmettere quindi al Consiglio Comunale la parte cartografica, perché non ha avuto magari modo di seguirla in commissione urbanistica quando è stata affrontata la questione, in modo che venga spiegato, no, al Consiglio qual è, di quale tipo di modifica in sé viene a trattarsi nel riguardo alla delibera appunto. Quindi lascio all'architetto Paolo Volpe il completamento del mio intervento e poi a voi la parola. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, prego la parola all'architetto Paolo Volpe.
Funziona, perfetto. Buonasera a tutti. Allora, per entrare nel merito di quello che è stata la progettazione definitiva, che ha comportato una variante urbanistica, appunto come diceva l'assessore in precedenza, quello che vediamo proiettato in questo momento è la rappresentazione odierna del nostro piano regolatore vigente, che sostanzialmente prevede questo tratto, questo è il tratto di cui stiamo parlando, che è il secondo intervento della via Pennaglia,
che si collega alla rotatoria e al primo tratto della via Pennaglia, che è attualmente in fase di realizzazione. In fase di progettazione ci si è resi conto che il piano regolatore prevedeva il passaggio della viabilità, in particolare in questo punto, all'interno di un'attività produttiva attualmente in essere, esistente, e che ovviamente avrebbe subito un grave danno, ma anche per noi, perché significava tagliare in due un'attività che attualmente funziona. Per cui, vista la disponibilità dei terreni a nord, che di fatto sono liberi perché attualmente sono dei prati, in fase di progettazione ci si è avvalsi della possibilità, che è ammessa dalla legge regionale, la 56 del 77 del Piemonte, che permette appunto una variante che si chiama semplificata, proprio per andare a variare lo strumento urbanistico affinché ci sia la conformità dell'opera rispetto al piano, perché altrimenti, così come oggi, non l'avrebbe. Quindi, di fatto, rispetto a quello che è il piano regolatore vigente, la variante, scusate, aspettate, prendo, eccola qua. Allora, quello che è la variante prevede sostanzialmente, come dicevo, uno spostamento più a nord della strada rispetto alla posizione che aveva in precedenza. Come diceva l'assessore prima, questa procedura, che si chiama variante semplificata, permette, ovviamente successivamente a un iter in conferenza di servizi con gli enti ovviamente sovraordinati rispetto a quello del Comune di Borgomanero ed a un periodo di osservazioni, di approvare in Consiglio Comunale, quindi esaurito diciamo questa fase preliminare, approvare in Consiglio Comunale il progetto, in questo caso definitivo, che è anche contestuale variante urbanistica. Per cui oggi siamo qui ad approvare questa modifica al piano regolatore per permettere poi la progettazione esecutiva e quindi l'appalto dei lavori, in modo tale da collegarci con l'attuale realizzazione del primo lotto di intervento.
Grazie architetto Paolo Volpe. Dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Volevo sapere se poi era stato raggiunto un accordo anche con i proprietari dei terreni a monte, perché, cioè, voglio dire, dato che questo spostamento comporta una occupazione di terreni che non erano vincolati, a questo punto cercavo di capire se è stato raggiunto un accordo anche con i proprietari dei terreni a monte, perché lo capisco quello che dice, ho capito quello che dice l'architetto, e dice vabbè, qui c'era un posteggio, non ci costava X andare a espropriare quel posteggio, perché non era un'area libera, e quindi ci spostiamo a monte sulle aree libere. Vorrei capire se poi anche con i proprietari, che hanno avuto un'ulteriore penalizzazione per questo spostamento, si è trovato un accordo, grazie. Ah, e poi volevo anche chiedere un'altra cosa. Ho visto che sul lotto 1 i lavori sono al momento fermi, non so, probabilmente per qualche motivo. Volevo capire se, perché la preoccupazione che c'è in giro, non soltanto credo per l'architetto o per il comune, ma un po' per tutti i comuni, è che certi appalti sono stati fatti qualche anno fa, quando il prezzo dell'asfalto e del bitume era di un certo tipo. Oggi il prezzo del bitume del Baider, che è a circa 10 euro a metro quadrato contro i 6 euro a metro quadrato di allora, insomma, voglio dire, praticamente era raddoppiato. E questo credo che porterà, penso, spero di no, ma penso che porterà a un certo contenzioso tra le amministrazioni e le imprese. A parte che all'8 di maggio dovrebbe uscire, cioè sì, all'8 di aprile dovrebbe uscire un decreto che, così in un certo senso, minimizza questi rischi. Però non c'è, io non ho ancora visto il testo. Però proprio finalizzato al fatto che le imprese non portano avanti i lavori perché, o comunque perché ci sono dei prezzi che sono fuori dalla norma. Quando loro hanno preso l'appalto c'erano dei prezzi differenti, quindi si paventa un contenzioso. Io non vorrei che così fosse anche nel nostro caso. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, prego la parola al nostro sindaco. Prego. Prego la parola al nostro vice sindaco.
Allora, i contenziosi ci auguriamo tutti di non averne mai e siamo i primi a non vedere, ad aspettare quindi che le opere che abbiamo in corso vengano eseguite. Una cosa che ad oggi sappiamo è che sono ad oggi ancora chiusi gli impianti di produzione di asfalto. O hanno aperto oggi, comunque ad oggi, per quanto mi risulta, sono ancora chiusi. Quindi anche il completamento della ciclabile di Viale Kennedy è fermo solo perché non c'è asfalto e la ditta incaricata ai progetti, ma non solo, non lo trova, non aprono, o forse hanno aperto oggi un impianto nuovo, e quindi fino ad oggi il rallentamento dei lavori è dettato appunto e probabilmente da queste problematiche che saranno state sicuramente relative ai costi di apertura, di gestione, di approvvigionamento di betume piuttosto che di quello che ne viene. Per cui intanto auspichiamo che con settimana prossima possano ripartire il completamento dei lavori che abbiamo in corso, possano partire le asfaltature che abbiamo in corso, perché tante sono anche legate a opere di completamento nella zona del nuovo piano, del nuovo sottopasso, e quindi si parla di Viale Libertà, le vie contigue che devono essere comunque risistemate, no, nella previsione anche della viabilità che andrà a modificarsi con l'apertura dello stesso, e poi anche altre opere che abbiamo, piccole, magari di completamento, che devono essere finite, ma mancando la materia prima, cioè mancando l'asfalto, non potevano essere fatte. E non abbiamo avuto segnalazione ad oggi di problematiche rispetto al momento prezzi sugli appalti già affidati ed in corso, e come dicevo prima ci auspichiamo e auguriamo che ciò non avvenga. E per quanto riguarda l'altra domanda del consigliere Pastore, conferma il nostro dirigente che a seguito di uno scambio di opinioni, chiamiamola così, relativo alle osservazioni relative agli espropri, quindi alla valorizzazione economica delle aree soggette a tale espropri, il Comune ha riformulato delle proposte alle proprietà, in linea anche con le osservazioni che erano arrivate, per le quali non sono più giunte altre osservazioni, per le quali diamo per scontato che le proposte effettuate siano confacenti anche alle aspettative di chi, come lei giustamente vedrà, questa modifica che comporterà una sottrazione di una parte delle aree attigue appunto alla strada che andremo poi a realizzare. Grazie.
Grazie vice sindaco, continuiamo con la discussione, prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi consiglieri, se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 3 ad oggetto variante urbanistica inerente alla realizzazione dell'opera pubblica relativa al tratto di completamento di via Pennaglia con viale Kennedy, secondo intervento di quell'articolo 17 bis, comma 6 della legge regionale 5677 al piano regolatore generale comunale. Quindi astenuti? Nessun astenuto? Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Quindi la delibera passa per 12 voti. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità per la delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 4. Ad oggetto approvazione progetto definitivo variante parziale numero 6 al piano regolatore, vigente al sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677, contestuale variante al PIP Resega, approvato con deliberazione di giunta comunale del 4-14-1-2020. Prego la parola all'assessore Annalisa Beccaria.
Grazie signor Presidente, buonasera Sindaco, colleghi del Consesso Consigliare segretario generale e i presenti qui in sala. Questa sera, anche in questo caso, si tratta della conclusione dell'iter di variante parziale al piano regolatore, che ha preso il via con l'adozione del progetto preliminare avvenuta con l'atto deliberativo di questo Consiglio in data 29 novembre 2021. La presente variante riguarda l'ambito territoriale di nuovo insediamento a destinazione produttiva, che noi riconosciamo località Resega, e assoggettato a piano per gli insediamenti produttivi, quale area produttiva ecologicamente attrezzata, quindi APEA, che è stato approvato con delibera di giunta numero 4 del 14 gennaio 2020. La variante qui proposta intende soddisfare le richieste avanzate dalle aziende interessate ad insediarsi proprio in questo sito, finalizzate alla possibilità della realizzazione di magazzini automatizzati a sviluppo verticale e prevedendo per essi la possibilità di eccedere l'altezza massima, che ora è stimata in 10 metri, e portandola limitatamente a queste tipologie di strutture sino a 25 metri. Dunque invito, se il mio dirigente vuole aggiungere qualcosa, altrimenti invito i colleghi di consiglio a deliberare questo progetto definitivo di variante parziale numero 6 al piano regolatore. E vi ringrazio e passo la parola al Presidente.
Grazie Assessore Beccaria. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 4, ad oggetto approvazione progetto definitivo variante parziale numero 6 piano regolatore vigente ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 5677, contestuale variante al PIP Resega, approvato con deliberazione di giunta comunale numero 4 del 14/1/2020. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La proposta di delibera numero 4 passa con 12 voti favorevoli. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Passiamo alla proposta di delibera numero 5, ad oggetto approvazione della carta dei vincoli paesaggistici con individuazione di beni oggetti di tutela ai sensi degli articoli 157 e 142 del decreto legislativo 42/2004, codice dei beni culturali e paesaggistici. Prego la parola sempre al nostro assessore Beccaria Annalisa.
Grazie signor Presidente. Colleghi, con il presente documento, come integrato poi dagli elaborati grafici allegati, si intende dare riscontro alla corretta gestione del regime vincolistico che deriva dall'applicazione del codice dei beni culturali e paesaggistici approvato dal decreto legislativo 42 del 2004. Il codice esclude dal regime vincolistico le fasce di rispetto dei corsi d'acqua che, alla data del 1985, risultavano interessate da insediamenti storici e consolidati, facendo poi riferimento per la loro individuazione alla zonizzazione del DM 1444 del 68. Tale provvedimento nella regione Piemonte risulta superato però dalle nuove modalità di definizione degli usi del suolo, introdotte dalla legislazione urbanistica regionale del 77. Attraverso una ricostruzione storica degli strumenti urbanistici in allora vigenti presso questo comune e attraverso valutazioni operate con criteri analogici rispetto alle zonizzazioni, come definito dal menzionato decreto del 68, si è giunti alla costruzione di una mappatura che vediamo nella scheda, sottoposta oggi all'approvazione di questo Consiglio, atta ad individuare con precisione gli ambiti territoriali che restano esclusi in forza dei provvedimenti chiaramente legislativi menzionati, dal vincolo paesaggistico imposto dal codice sulle fasce fluviali per una profondità di 150 per ogni sponda. Si può ben comprendere la portata di questo provvedimento, conoscendo quanta parte del territorio, soprattutto il territorio comunale, ne risulta interessata, con la presenza di ambiti storicamente insediati, in particolare lungo le sponde dei torrenti Agonia e Lagone. Quindi chiedo al mio dirigente se vuole integrare la premessa che io ho fatto e lascio la parola al Presidente del Consiglio. Grazie.
Grazie Assessore Beccaria. Passiamo la parola al nostro architetto Paolo Volpe per parlarci di questa mappa che è stata proiettata qua affinché tutti i colleghi consiglieri, prima di cominciare la discussione, possano rendersi conto di tutto quanto. Grazie. Prego architetto Paolo Volpe.
Allora, faccio solo alcune precisazioni tecniche del perché oggi noi andiamo a rappresentare in questo modo i vincoli paesaggistici ed è perché oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare una carta che rappresenta questi vincoli. Allora, nel 1985 appunto vengono emanati i decreti, il famoso decreto Galasso o i decreti Galassini, che imponevano dei vincoli paesaggistici, in questo caso per noi, lungo i torrenti, i rii, comunque le acque pubbliche. Il testo unico del 42 del 2004, quindi il codice di tutela dei beni culturali del paesaggio, prevede che questi vincoli dell'85, perché entrambi, Galasso e Galassini, sono dell'85, non si applicano in determinate condizioni. Una di queste condizioni è che alla data della posizione del vincolo, quindi alla data dell'85, il Comune avesse già individuato le zone omogenee A e B, sostanzialmente, ai sensi di un decreto ministeriale del 1968. C'è stata un po' di confusione negli anni rispetto a all'applicazione di di questa esclusione dei vincoli. Perché? Perché effettivamente, parlo in generale in tutta Italia, perché non tutti i comuni avevano provveduto a individuare le zone omogenee A e B, anche se previste, nei propri strumenti urbanistici. Fino al 94, cioè, tendenzialmente quasi tutti le applicavano dicendo ma non sono proprio le zone omogenee A e B come definite dal DM del 68, ma possono essere assimilate. C'è una sentenza della Corte di Cassazione invece che a un certo punto dice o sono zone omogenee A e B oppure le zone assimilate non possono essere nucleate dal vincolo. Cosa ha fatto il Comune di Borgomanero? Ce lo siamo chiesto, in particolare me lo sono chiesto con l'assessore, per capire effettivamente se il Comune di Borgomanero all'epoca avesse individuato queste famose zone omogenee A e B, in modo tale da poter capire se i vincoli, così come oggi li applicavamo, fossero coerenti o no con la norma di tutela del paesaggio. Abbiamo verificato che nell'80, con il primo programma di fabbricazione, viene approvato nell'80 il primo programma di fabbricazione e immediatamente, qualche mese dopo l'approvazione, vi è un'ulteriore approvazione invariante rispetto a quel programma di fabbricazione per recepire una norma regionale della 56 del 77, che diceva sostanzialmente i comuni che avevano un determinato tempo per individuare all'interno delle propri abitati appunto le zone omogenee, così come richiamate nel DM del 68. Il Comune di Borgomanero quindi lo fa, l'unica pecca che ha avuto il Comune di Borgomanero all'epoca era di non chiamarle espressamente zone omogenee A e B. Ma quelle che sono identificate, cioè quella variante che viene fatta al programma di fabbricazione, che è in recepimento a una norma regionale che diceva ai comuni vi dovete adeguare a questa norma in applicazione del DM del 68, l'144 del 68, per individuare le zone omogenee A e B. Quindi di fatto le zone che sono state individuate all'epoca sono proprio le zone omogenee A e B, perché ne hanno tutte le caratteristiche e i richiami normativi sono esattamente quelli. Quindi oggi abbiamo fatto una ricognizione proprio d'archivio per capire dove erano stese le zone omogenee, in modo tale da poter enucleare e quindi eliminare le zone omogenee A e B di allora dai vincoli di oggi. Il risultato è quello che vedete. Sostanzialmente quelle zone marroni, sostanzialmente queste che si vedono, sono quelle zone che nell'80 erano individuate come zone omogenee e che quindi oggi non sono soggette al vincolo paesaggistico. Quindi cosa succede? Succede che in questi casi dov'è marrone, in questo caso che facevo vedere è sostanzialmente il Rio Lagone nel tratto che è intubato verso nord di Borgomanero, non necessita più di autorizzazioni paesaggistiche. Quindi non è, e di fatto questa carta non è altro che una presa d'atto di quello che c'era, che probabilmente nel tempo e nella memoria si è perso, e proprio, devo dire, anche su una sorta di sollecitazione da parte dei professionisti locali abbiamo fatto questo approfondimento per arrivare oggi a produrre questa carta che aiuta sia i professionisti, i privati, ma anche noi ad applicare correttamente i vincoli paesaggistici.
Grazie architetto Paolo Volpe per la precisa illustrazione. Dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri. Se non ci sono, prego consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie Presidente. Era solo per capire da quando va in vigore questa, e se è già in vigore, deve essere approvata anche dalla Regione, oppure è una cosa che facciamo, che è fatta autonomamente nel Consiglio Comunale, quindi ha un'immediata applicazione pratica, insomma, perché il problema delle zone vincolate da torrenti che sono intubati come il Lagone è effettivamente una cosa assurda. Lo stesso lì si vede chiaramente, per esempio, tutta la parte di Corso Sempione per 150 metri dalla Gogna era vincolata perché non si capiva bene perché, insomma, ma perché c'era la Gogna. Anche tutta la fascia di centro storico che costeggia Viale Vittorio Veneto, tutta questa fascia già era penalizzata perché a suo tempo era stata inserita come zona esonda, perché se esonda sul ponte dell'oratorio, esonda, se la Gogna esce al ponte dell'oratorio, esce in tutto il paese, perché è inutile che facciamo una, è inutile fare una fascia di 25 metri lungo la Gogna quando poi esce lì, o esce il ponte Mazzini, ma viene fino in piazza, insomma, l'acqua, cioè non è che possiamo frenarla. Quindi adesso questa nuova fascia è già in funzione da quando? Sarebbe opportuno che vengano informati anche i tecnici, perché è una cosa che viene così attesa da un po' di tempo. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Passo la parola all'architetto Paolo Volpe per la risposta. Prego architetto.
Sì, allora diventa operativa nel momento in cui esecutiva la delibera di consiglio. Non necessita di ulteriori passaggi perché, come dicevo prima, è una fotografia della documentazione che è già presente agli atti. Quindi, di fatto, quello che vediamo qua è semplicemente una rappresentazione di quelle carte dell'80 che serve, che ovviamente è chiamata carta dei vincoli, che serve a tutti, come detto, ai professionisti e anche a noi per una corretta applicazione. Quindi il tempo di esecutività della delibera ed è applicabile. Poi ne daremo comunicazione, assolutamente sì.
C'è architetto Paolo Volpe. Con la discussione, se non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 5, ad oggetto approvazione della carta dei vincoli paesaggistici con individuazione dei beni oggetti di tutela ai sensi degli articoli 157 e 142 del decreto legislativo 42/2004, codice dei beni culturali e paesaggistici. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Bene, per i signori giornalisti che ci ascoltano, la delibera passa con 14 voti favorevoli, non necessita di immediata eseguibilità. Quindi procediamo con la proposta di delibera numero 6, ad oggetto acquisizione gratuita di locale sito nel Palazzo Bono a Santa Cristina da destinare ad attività socioculturale a favore della cittadinanza. Passo la parola al nostro sindaco.
Sì, grazie Presidente.
con questa delibera andiamo a questa delibera concludiamo un lungo iter che ha visto impegnata l'amministrazione comunale, gli uffici, l'associazione della civiltà agricola di Santa Cristina e dei diversi cittadini coinvolti. Scusate. Infatti con l'atto che proponiamo oggi all'attenzione del Consiglio Comunale si sancisce un po' così la donazione da parte dei proprietari santacristinesi al Comune di quella porzione di Palazzo Bono sito in Santa Cristina. Con la delibera in oggetto entrerà quindi nel patrimonio del Comune di Borgomanero la parte mancante, così si può dire, della cantina di Palazzo Bono. Una parte di cantina è già di proprietà nostra, del Comune, ed è oggi quindi si così valorizza, no, il lavoro anche dell'Associazione della Civiltà Agricola, che ringrazio, come spazio per laboratori, per eventi chiaramente legati al museo. La nuova parte che andiamo ad acquisire permetterà di ampliare, no, questi spazi destinati al museo, creando chiaramente nuove zone e quindi nuovi locali a disposizione del museo stesso. Io credo, a nome mio, a nome della città di Borgomanero, dover ringraziare i proprietari che hanno così fatto la scelta di donare al comune questi locali. Grazie.
Grazie signor Sindaco, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri. Chi vuole intervenire? Prego Pierluigi Pastore.
Allora, praticamente, se non ho capito male, adesso la proprietà comunale, diciamo così, comprende tutto il Palazzo Bono, tutta il fronte dove abitava la bidella e anche la parte e la chiusura verso diciamo verso nord, no nord, verso ovest, dove c'era la casa del Valsesi a Umberto, no? Quindi praticamente il cortile è praticamente tutto circondato da fabbricati di proprietà comunale, compresa adesso anche, quindi anche compresa la cantina, perché tutto il Palazzo Bono era già stato acquisito, mancava soltanto quel tassello della cantina. Ok, grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, qualche altro intervento? Prego consigliere Vittorino Moia.
Buonasera a tutti, anch'io volevo ringraziare il sindaco per l'impegno che ha profuso per acquisire quell'area lì, quell'area del museo, perché ne vale veramente la pena. Infatti in quel pezzo di stabile c'è una vecchia ghiacciaia che merita di essere ripresa, rimettere in mostra. Va bene, grazie ancora dell'acquisizione.
Sì, grazie. Sì, conosco la situazione perché qualche anno fa avevo partecipato ad un evento che era stato organizzato e penso che si presti proprio bene ad ospitare magari delle rassegne. Per cui, visto che la finalità poi è quella dell'attività socioculturale, magari cominciare già a canterizzare quelle che possono essere delle rassegne che possano poi essere continuative nel tempo e creare perciò degli eventi integrati che possano portare ovviamente anche persone a Borgomanero e creare perciò tutto il relativo indotto. Grazie. Comunque, ovviamente ringraziamento ai proprietari che hanno gratuitamente donato il locale alla città. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, prego la parola al nostro sindaco.
Io solo per puntualizzare una cosa, è chiaro che l'obiettivo nostro dell'amministrazione comunale è quello di andare a realizzare, stiamo già progettando tramite l'assessore Zanetta e gli uffici, la palazzina, quella che dove c'era dentro il custode, per capirci, quella diventerà il nuovo asilo, e l'asilo, che sì, abbiamo appena sistemato la struttura, quella deve, io credo, per logica, diventare tutto museo, e anche perché è fondamentale dare questi spazi al museo, soprattutto, credo, oggi più che mai è bello lasciare e far vedere ai nostri ragazzi delle scuole e quant'altro quello che è la nostra storia, quelle che sono le nostre radici, quindi è veramente, veramente bello quel museo. Tra l'altro un mio sogno, e spero di riuscire a comunque realizzarlo, questo a favore della città di Borgomanero, è di riuscire a prendere anche il mulino di San Marco, che è ancora funzionante, e sarebbe veramente un peccato perderlo. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altre dichiarazioni, se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 6. Ad oggetto acquisizione gratuita di locale sito nel Palazzo Bono a Santa Cristina da destinare all'attività socioculturale a favore della cittadinanza. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindi la delibera passa con 14 voti favorevoli. Passiamo all'ordine del giorno, al punto numero 7, un'interrogazione presentata dal consigliere Fagiano Roberto Cataldo, protocollata in data 22/2/2022. Al numero 00085572022, relativa al bonus Borgomanero. Prego consigliere Roberto Fagiano per la lettura dell'interrogazione.
Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, oggetto bonus Borgomanero. Tra le iniziative intraprese dall'amministrazione comunale per affrontare l'emergenza della crisi generata dalla pandemia Covid-19, durante la commissione bilancio del 7/10/2020 è stata discussa la definizione del bonus Borgomanero per il sostegno alle attività economiche. In quella sede, come si può riscontrare dagli atti della Commissione, il mio contributo dal punto di vista tecnico e concettuale risultò rilevante nella stesura del bando, esempio virtuoso di come il serio confronto nelle sedi di lavoro adeguate tra chi amministra in maggioranza e chi, come il sottoscritto, è membro di minoranza, è in grado di produrre provvedimenti utili al bene della città. A distanza di quasi 16 mesi dall'emanazione del bando, che ha stanziato inizialmente 80.000 euro con successive integrazioni, lo scrivente consigliere, sottolineando l'importanza dell'operazione, interroga gli assessori competenti al fine di conoscere gli effetti del provvedimento adottato. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano per la lettura dell'interrogazione. Passo la parola al nostro vice sindaco per la risposta. Prego vice sindaco.
Grazie Presidente. Risposta all'interrogazione protocollata in data 22 febbraio 2022, il numero 8557, relativo al bonus Borgomanero. Con delibera di giunta comunale 137 del 13 ottobre 2020, l'amministrazione comunale ha approvato la misura di sostegno denominata bonus Borgomanero, avente ad oggetto l'erogazione di contributi a fondo perduto, quale misura di sostegno per le piccole e medie imprese del settore commercio e servizi compresi, quelli svolti in forma artigiana, stanziate sul territorio del Comune di Borgomanero, che hanno subito gli effetti negativi delle restrizioni imposte durante il lockdown disposto per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. Ha assegnato a copertura dell'erogazione dei contributi suddetti la somma complessiva di euro 80.000, salvo rifinanziamento. Ha dato indirizzo al dirigente dell'area finanze di predisporre gli atti necessari per l'assegnazione degli stessi. Con deliberazione di giunta comunale 175 del 15 dicembre 2020 è stata incrementata la dotazione del fondo da 80.000 a 100.000 euro. Con determinazione dirigenziale 125F del 20 ottobre 2020 è stato approvato il bando e la modulistica per la presentazione della domanda di concessione di contributo.
Del suddetto bando è stata data notizia tramite pubblicazione all'Albopertorio online dal 21 ottobre al 20 novembre. Entro tale data sono pervenute al protocollo all'ente 56 richieste di concessione di contributo. Esaminate le richieste di contributo in base a quanto veniva specificato nel bando, dai requisiti richiesti e dalle dichiarazioni sostitutive prodotte e rese da richiedente, è risultato che 53 imprese avevano i requisiti per ottenere il contributo, una richiesta è pervenuta oltre il termine e due imprese non avevano requisito di iscrizione presso la Camera di Commercio di Novara. È stata pertanto stilata la graduatoria, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, si è provveduta all'assegnazione del contributo alla 53 imprese aventi requisiti per un importo di 1.886 euro a singola impresa.
Grazie Vice Sindaco. Prego la parola di nuovo al nostro consigliere Roberto Faggiano.
Sì, mi dichiaro soddisfatto della risposta, ma soprattutto mi dichiaro soddisfatto del lavoro fatto, perché a fronte di 56 richieste, se 53 avevano i requisiti e una purtroppo non aveva i termini, vuol dire che il bando l'abbiamo scritto, e dico l'abbiamo perché l'abbiamo scritto in commissione, l'abbiamo scritto in modo che potesse essere fruibile. E anche per quanto riguarda le cifre, mi ricordo che la ratio di quel bando era quello di tendere la mano, di dimostrare vicinanza a chi era andato in difficoltà. Per cui io penso che questo, e lo dico senza peccare di presunzione, penso che questo sia il modo di sedere in questi banchi, cioè lavorando in commissione e dimenticandosi a volte di quello che è maggioranza e minoranza, ma cercare di fare il bene della città. E questo io penso che all'interno di questi 5 anni di consigliatura sia stato veramente il momento in cui in commissione bilancio, qui era più commissione del regolamento più che bilancio, comunque in quella commissione integrata abbiamo dimostrato che le persone, se si mettono al tavolo e cercano di trovare di elaborare dei provvedimenti a favore della cittadinanza, lo sanno fare seriamente. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Il nostro vice sindaco vuole ancora prendere la parola. Prego vice sindaco.
Grazie Presidente, io volevo, al consigliere Faggiano confermo, io credo che in questi anni e soprattutto nel 2020 la Commissione 1 che si occupa di diverse materie tutte importanti, le commissioni, la 1 si occupa di, tra l'altro di bilancio, finanze, entrate, regolamenti, abbia, come appunto lei ha sottolineato, data la dimostrazione che nella discussione, pur nelle proprie parti, così possiamo dire, abbiamo voluto lavorare insieme, soprattutto in quel momento, per definire strumenti utili alla nostra cittadinanza per andare a affrontare un momento che oggi va scemando da un certo punto di vista, ma che soprattutto in quel 2020 è stato qualcosa di inaspettato e sicuramente complicato anche nella gestione. E la Commissione 1 in questo ha avuto modo di confrontarsi, di ascoltare le idee di tutte, le opinioni, i suggerimenti, stavamo lavorando per andare incontro alle esigenze del nostro, in questo caso del nostro territorio, delle nostre imprese, ed è sicuramente il lavoro che abbiamo svolto è stato importante pensarlo, idearlo, immaginarlo e poi vederlo assieme per ottenere sicuramente dei ottimi risultati. Io rubo solo 20 secondi al Consiglio Comunale perché ci tenevo. Oggi 31 marzo, fine dell'emergenza da Covid, che è iniziata al mese di marzo 2020, un ringraziamento, se mi è consentito, all'unità di coordinamento istituita con decreto sindacale l'11 marzo del 2020 ed è legata all'emergenza che quando è stata istituita il sindaco a scadenza era giugno 2020, e invece si chiude ufficialmente oggi, e quindi un ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato con noi all'interno di questa unità. Chiaramente nel 2022 e sul finire del 2021 le attività sono state diverse rispetto a quel 2020, ma un ringraziamento quindi a tutte le persone che ne hanno fatto parte, dipendenti del comune, collega alle politiche sociali Franco Cerutti, ma insomma è stato sicuramente un momento intenso con il nostro segretario, con il sindaco, con insomma tutte le persone che ne hanno fatto parte, che hanno dato supporto. L'unità di coordinamento solo nel 2020 si è riunita 105 volte da marzo 2020, quindi in 9 mesi, questo per dare un po' un senso e un significato anche all'intensità che ha visto questo gruppo gestire, per quanto di competenza, quella fase che abbiamo vissuto e che oggi si chiude con lo stato d'emergenza, però sicuramente che ha lasciato tanti strascichi, no? E poi li vedremo. E finisco ricordando che nel progetto europeo che poi il Comune si è aggiudicato nel 2020, Spring, che ha l'obiettivo, ed è ancora in corso, quello di mappare le migliori prassi messe in campo dai comuni europei partner del nostro progetto, sono 6 paesi europei che ne fanno parte, quello di mappare le migliori prassi e le migliori pratiche messe in campo dall'amministrazione, il modello di gestione dell'emergenza rispetto alla protezione civile, rispetto a quella fase, è stato scelto dai nostri partner come modello da portare poi ad esempio, ed entrerà quindi nella relazione finale che renderemo all'Unione Europea, nel nostro piccolo, in questo campo, sulla gestione di questa emergenza. Credo che anche in questo campo Borgomanero ha potuto scrivere qualche piccolo passo, no? Da poter poi condividere, ripeto, con tutti i comuni europei, perché questo risultato verrà condiviso con tutti. Quindi grazie a tutti i componenti, grazie anche a voi per la disponibilità che in quel periodo avete voluto dare come consiglieri, come amministratori di questa città. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Prego la parola al nostro Sindaco, vuole parlare.
Grazie Presidente. No, io volevo ringraziare i componenti della Commissione. Io credo che sia stato veramente svolto un bel lavoro e non posso far altro che ringraziare di cuore per questa bella collaborazione che c'è stata, dimenticando probabilmente della maggioranza e dell'opposizione. Ma io vorrei ricordare, consigliere Fagiano, che nel primo consiglio comunale il sindaco di Borgomanero aveva detto che per me maggioranza e opposizione non ci dovrebbe essere. Le porte sono aperte a tutti. Io vorrei veramente che questo Consiglio lavorasse in armonia con un obiettivo, l'interesse del nostro comune. Sono stati anni difficili, erano anni difficili, saranno anni difficili. Ripeto, io qui avevo aperto le porte a tutti e dopo 10 minuti purtroppo sono stato, e non faccio i nomi, sono stato così cassato di quello che avevo detto e ne sono veramente dispiaciuto. Però sono felice del fatto che almeno la Commissione, ne prendo atto di quello che ha detto il consigliere Fagiano, di questa bella armonia che si è creata nella Commissione, e chiaramente lavorando in armonia arrivano i risultati più belli. Grazie di cuore a tutti davvero.
Grazie signor Sindaco. Adesso passo la parola, prima di passare all'ordine del giorno, al punto numero 8, passo la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, dunque io avevo presentato questa mozione perché l'avevo lasciata aperta alla firma di tutti, perché era una mozione derivante dai fatti, diciamo, della guerra, insomma, che in Ucraina. Avevo ripreso le parole di Papa Francesco, che in questi mesi è sempre stato una voce presente con chiarezza sul problema. Poi ho visto che c'era un'altra mozione, cioè, presentata dal sindaco. Direi che gli intendimenti sono sovrapponibili, tutto sommato, e pertanto io ritiro la mozione perché credo che, seppur con delle sfumature diverse, seppur con degli questioni diverse, sarebbe assurdo andare a votare due mozioni sovrapponibili sullo stesso argomento. Allora, credo che sia più opportuno che ce ne sia soltanto una e pertanto io ritiro la mia mozione. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Passo la parola al nostro vice sindaco per la lettura. Nostro sindaco.
Prossimo mandato però vice sindaco, per adesso ancora un consiglio, sono sindaco. Allora, il Consiglio Comunale di Borgomanero, preso atto della preoccupante escalation del conflitto in atto in territorio ucraino dopo l'invasione militare russa, evidenziato che la situazione è estremamente complessa ed è ancora difficile decifrare il disegno geopolitico in atto e gli scenari che potrebbero configurarsi anche al di fuori dei confini ucraini, ricordato che l'articolo 11 della Costituzione italiana ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà, agli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ricordato altresì che il conflitto in atto si pone in contrasto con i principi del diritto internazionale e in particolare dell'Unità Europea, che si prefigge di promuovere e contribuire alla pace e alla sicurezza, oltre che alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, ritenendo che l'attacco militare in corso possa deflagrare con gravi conseguenze sociali ed economiche sull'intera comunità internazionale, mettendo a rischio la sicurezza dell'Europa e la stabilità globale, che l'unica via d'uscita sia porre fine alle ostilità e riprendere la via diplomatica. Impegna il Sindaco e la Giunta a manifestare, a nome dell'intero Consiglio, una ferma condanna per l'aggressione militare in atto in Ucraina e solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite. A sostenere ogni atto assunto dal Governo italiano in accordo con gli altri paesi dell'Unione Europea e della NATO. A invitare il Governo italiano ad attivare ogni sforzo ed ogni canale diplomatico per porre fine all'attacco in corso. Io l'avevo protocollata il 25 febbraio 2022. Mi auguro che questo ordine del giorno che ho presentato venga votato all'unanimità dei presenti. Grazie.
Per precisazione, la mozione, non l'ordine del giorno. Adesso mi alzerò a... Prima di metterla in votazione mi alzo, passo da chi non c'era in conferenza capigruppo e che ha piacere di firmarla. Bene, scusate, a questo punto riprendo. Sì, adesso stavo aprendo la discussione, perché è una mozione, va anche discussa. Prego, adesso dichiaro aperta la discussione, prego la parola al nostro consigliere Massimo Zanetta.
Grazie, buonasera a tutti. Al di là del fatto che penso sia anche doveroso ringraziare la cittadinanza di Borgomanero per come ha accolto anche le varie iniziative di solidarietà che si sono attivate subito fin dalla fine di febbraio, volevo anche dare poi un aggiornamento relativo, almeno per quanto riguarda l'istituto in cui io e Valentina lavoriamo. Noi al momento come Borgomanero 1 abbiamo accolto finora 7 studenti, uno alla primaria di Cureggio e 6 sulle scuole medie Gobetti. Sfruttando quello che è il famoso organico Covid, cioè quell'organico potenziato che ci è stato dato in quest'ultimo anno e mezzo, siamo riusciti a inserire questi ragazzi anche in programmi di alfabetizzazione della lingua italiana e devo dire c'è stata anche un'ottima accoglienza da parte di tutti gli studenti delle classi e questo fa molto piacere. È chiaro che questi ragazzini con le loro famiglie sono venuti convinti 2-3 settimane potremmo tornare. Sappiamo benissimo che la situazione invece non è così facilmente risolvibile, chissà ancora per quanto tempo si andrà avanti. Noi per ora ci stiamo mettendo tutte le nostre forze e speriamo di poter continuare. Grazie.
Consigliere Massimo Zanetta, la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Grazie. Sì, sindaco, quando purtroppo è scoppiata questa guerra, io l'avevo chiamata e le avevo manifestato l'intenzione appunto di fare un atto di consiglio a lei, perché volevo condividerlo, ovviamente. Lei mi ha detto che stava già lavorando a un atto di consiglio che avrebbe avuto piacere che tutti quanti lo sottoscrivessimo e perciò io non solo lo sottoscrivo, ma sono contento che il Comune di Borgomanero possa veramente esprimere anche in modo ufficiale e istituzionale la propria solidarietà a quello che è un assurdo, perché nel 2022 una guerra è decisamente un qualcosa di assurdo. E ringrazio il consigliere Massimo Zanetta di averci dato questi numeri, perché poi il bene si fa, in teoria non serve farlo vedere, no? Per cui il fatto che ci siano questi ragazzini che si stanno integrando e mettendo in sinergia i docenti e i ragazzi che li stanno accogliendo vale più di 100 fotografie che magari appaiono sui social e sono davvero soddisfatto e contento, orgoglioso di poter votare questa mozione di solidarietà. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, prego consigliere Massimo Cerutti.
Sì, buonasera a tutti. No, volevo solo chiedere una cosa al signor sindaco, se era possibile avere magari dei numeri, se ce li può dare, su quello che è stato fatto come Comune di Borgomanero in quanto ad aiuti alle comunità sia qua a Borgomanero che quelle direttamente alle popolazioni interessate. Così per avere dei dati, magari ragionare anche su quello che è stato concretamente fatto dal Comune di Borgomanero. Grazie.
Grazie consigliere. Prego la parola al nostro assessore Franco Cerutti.
Sì, stavo parlando qualcosa, dimmi un po' cos'è che hai chiesto.
Io no, è il nostro collega che ha chiesto, Massimo Cerutti.
Vai Massimo, dimmi.
Allora chiedo la cortesia perché sta...
Semplice il mio microfono che probabilmente non...
Ecco, grazie.
Sì, chiedevo all'assessore Cerutti se era possibile avere dei numeri per quello che è stato in concreto l'aiuto dato da Borgomanero alla popolazione ucraina direttamente in loco e alla comunità ucraina qua a Borgomanero, se era possibile.
Sì, certo.
Grazie.
Allora, i numeri a oggi sono 277 persone iscritte al comune di Borgomanero come residenti di asilo, quindi come profughi. Di questi 277, diciamo il più del 50% sono bambini minorenni, quindi c'è una grande presenza appunto di ragazzi. Come diceva già prima anche il consigliere Zanetta, una parte sono su Borgo 1, una parte su Borgo 2, una parte sono anche nelle scuole private. Quindi a Borgomanero attualmente ci sono 38 ragazzi iscritti già alle scuole e la parte invece di supporto che è stata portata avanti sia da associazioni qui del territorio sia da volontari cittadini di residenza di cittadinanza ucraina direttamente con azioni private e quindi hanno portato aiuti con direttamente in Ucraina con camion, furgoni e quant'altro. Adesso le ultime informazioni non ce le ho, però sicuramente sono partiti più di 15 o 16 tir solo di aiuti alimentari e di vestiti e anche di medicinali, ecco. Poi invece c'è tutta un'azione che si sta portando avanti qui sul nostro territorio da parte del comune, delle istituzioni, mi riferisco alle scuole, mi riferisco alla prefettura, alla questura, alla parte sanitaria e quindi si sono attivate tantissime modalità di gestione di cercare di integrazione di queste persone. Per quanto riguarda le modalità di gestione, sono una richiesta di residenza presso il comune e una richiesta di sottoscrizione a un modulo che fornisce la questura per l'identificazione e per fornire anche il codice fiscale che serve poi per fare tutte le varie azioni e attività nell'ambito dei servizi pubblici. Per anticipare questa fase, perché questa è una fase un po' più lunga, perché le iscrizioni vengono fatte presso il comune e anche presso il CIS, però per anticipare questa gestione, perché le persone poi successivamente si devono recare in questura Novara per avere tutti queste carte di soggiorno che in questo momento durano 90 giorni, l'ASL si è attivata con un codice diretto di accesso in modo tale, un codice STP che dà la possibilità alle persone di accedere ai servizi sanitari d'urgenza. Ed è un codice che viene fornito immediatamente senza costi, quindi è gratuito e dà la possibilità sia di accedere al pronto soccorso, ai servizi sanitari, ma soprattutto anche dà la possibilità di effettuare tamponi, di fare vaccini, non solo vaccini legati al Covid, ma anche vaccinazioni che in Ucraina non sono obbligatorie, ma invece diventano obbligatorie sul territorio italiano. Quindi c'è tutto un lavoro dietro che viene fatto dalle istituzioni, ma anche poi dalle associazioni, perché abbiamo già fatto dei tavoli di confronto con le associazioni, sia per capire come se queste persone hanno necessità particolari, tipo generi alimentari o altre necessità specifiche, molte associazioni si sono già attivate in autonomia, però sempre coordinandosi con il comune, con i servizi sociali. Quindi c'è tutto un lavoro dietro, sicuramente nei prossimi giorni attiveremo anche qualche valutazione da parte dell'amministrazione di capire come gestire i servizi che vengono forniti dal comune, tipo la mensa sociale, la mensa scolastica, pre-post-scuola, tutte queste informazioni, quindi stiamo lavorando anche sotto questo aspetto. Altre informazioni che posso darvi sono legate al fatto che per ora queste persone sono tutte in alloggi o di persone di loro conoscenza, di persone, di parenti o di amici. Quindi situazioni per quanto riguarda il comune di Borgomanero dove queste persone non hanno un alloggio, non ne conosciamo, non ne abbiamo. Quindi questo è assolutamente una cosa positiva. Però poi ci sono alcune persone che si trovano e sono ospitate nei CAS del territorio, ce n'è uno a Orta, ce n'è uno a un albergo a Pella e poi anche sull'Alto Vergante mi sembra che c'è un altro CAS. Ecco, è una valutazione, monitorizzazione, un controllo che viene fatto sicuramente settimanalmente con la prefettura. Poi io ho queste informazioni, ma negli incontri che partecipo c'è sempre anche il sindaco, quindi il sindaco forse ha molti più elementi di quelli che ho io, perché io seguo tutta una parte, però tutta il volontariato che viene fatto al di fuori del comune, ecco, io non ho una certezza completa di quello che viene fatto, quindi queste sono informazioni. So che si sono attivati molte persone, anche di privati, che hanno in qualche modo cercato di aiutare queste persone. Ora si sta ragionando e discutendo sull'ultimo decreto che ha emesso il governo di supporto a queste persone, che però ancora non ci sono ancora le ultime indicazioni, ma nei prossimi giorni arriveranno anche le ultime correttive.
Assessore Franco Cerutti. Continuiamo la discussione, qualche altro collega consigliere vuole intervenire? No, se non ci sono altri interventi passo alle dichiarazioni di voto. Prego colleghi. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la mozione presentata dal sindaco Bossi Sergio per condanna aggressione militare in Ucraina e solidarietà alla popolazione colpita, depositata in segreteria il 25 febbraio 2022. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La mozione passa all'unanimità. Noi abbiamo concluso. Auguro una buona serata a tutti quanti.